La stamattina iniziamo una serie di studi che ritengo veramente molto, molto importanti. Non perché altri studi o altri messaggi che sentiamo qui nella Chiesa non lo siano. Veramente devo dire che noi siamo benedetti dal Signore perché c'è un ministero di predicazione, penso, veramente intanto proprio reale alla parola di Dio e poi anche molto 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 importante e utile. Ma questa serie di messaggi sono un po' particolari, li ho scelti perché penso che la Chiesa in questo momento abbia bisogno un po' di rivedere alcune cose, soprattutto come proprio vita interna alla Chiesa. Perciò ho chiamato questa serie di studi, che sono 4 studi, attuali problemi di Chiesa a confronto. È un titolo un po' lungo, ma capirete durante il messaggio già di stamattina e delle prossime domeniche questo, perché ho voluto dare questo titolo a questa serie di studi. E sono una serie di riflessioni sulla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Naturalmente non faremo la lettera capitolo per capitolo, altrimenti finiremo chissà quando, ma ho preso alcuni spunti, particolarmente nei primi capitoli di questa lettera, che sono molto molto importanti per noi. Non c'è dubbio che la Chiesa evangelica in Italia stia attraversando dei periodi piuttosto difficili della sua lunga storia. Delle volte quando la gente sente parlare della Chiesa evangelica pensa che sia qualcosa degli ultimi tempi, no? Ma la Chiesa evangelica in Italia ha una storia lunga dietro le spalle, una storia anche difficile. Dico, stiamo attraversando un periodo un po' difficile come Chiesa evangelica in Italia, non tanto per attacchi o persecuzioni provenienti dall'esterno, come invece è stata per la Chiesa passata, quanto invece per la presenza di problemi proprio interni alle comunità stesse. Problemi che ne rallentano, addirittura a volte paralizzano un po' quello che dovrebbe essere il loro naturale progresso di crescita di queste chiese. Leggendo dei resoconti e visitando alcune comunità, come mi è capitato alcune volte, si ha un po' l'impressione di assistere ad una specie di stallo, no? Tutto sembra un po' essere ripetitivo e fermo. Sì, si fanno alcune attività, c'è un certo movimento, però nell'insieme non mi sembra, non è quello che servirebbe, è quello soprattutto che la Bibbia ci fa vedere, dovrebbe essere. Facendo un'illustrazione per rendere meglio il pensiero che intendo condividervi, è esattamente come vedere un corso d'acqua, un fiume che ha perso il suo flusso, la forza del suo flusso e forma tante piccole pozze d'acqua ristagnante. Questa è un po' l'idea delle nostre chiese, delle nostre comunità. Le difficoltà principali delle comunità in questione sembrano quasi tutte recitare lo stesso copione al negativo, almeno per l'esperienza che ho io. Difatti ci si lamenta per la mancanza di conversioni, ci sono poche conversioni, di conseguenza ci sono pochi battesimi, ci si lamenta di anziani o guide poco preparate biblicamente o inadatti a svolgere quel ministero, perché magari hanno le qualità per far la guida, ma magari gli manca poi la personalità o la, non so, una parte della personalità per poter svolgere questo ministero, che è completo. Non è che c'è bisogno soltanto che siano delle persone capaci di studiare la Bibbia, ma devono avere anche dei requisiti, delle qualità umane e morali, e ci si lamenta per questo. Ci si lamenta per un insegnamento inadeguato che produce una crescita spirituale limitata fra i credenti e di conseguenza una testimonianza debole verso il mondo esterno alla Chiesa. Ultimamente sono stato proprio fuori, invitato a predicare in una chiesa, non vi dico dove, ma una sorella alla fine del messaggio è venuta a dire ti ringrazio, lo dico davanti al Signore senza lode, senza niente. Ti ringrazio, cioè, purtroppo qui siamo molto bene tutti insieme, è piacevole, però l'insegnamento non è un granché, io mi sento che non sto crescendo. E ho pregato per lei, ho detto mi dispiace tanto, pregherò per te, preghiamo quando c'è una situazione così nella Chiesa non è che uno deve andarsene o fare qualche altra cosa, deve pregare che il Signore provveda in qualche modo qualcuno che sia in grado di sviluppare questo ministero così. Ma a rendere ancora più pericolosamente preoccupante questa già triste condizione, poi si evidenzia il fatto che la maggior parte di queste comunità sono pervase più da sentimenti e reazioni umane che spirituali, andando chiaramente a contraddire quel lungo elenco dei frutti dello Spirito che San Paolo, l'Apostolo Paolo, cita molto bene nella lettera ai Galati. E difatti si sente spesso parlare di chiese che si dividono invece di moltiplicarsi, o di divisioni interno alla Chiesa stessa, di anziani che sono in contrasto fra di loro. Si sente di persone che improvvisamente, senza una vera motivazione, lasciano la Chiesa. Ci sono poi antipatie fra credenti, ci sono gelosie, invidie, maldicenze e perfino liti. E che liti? Liti che hanno richiesto addirittura l'intervento della polizia. Non sto dicendo una cosa strana, perché è successo un paio d'anni fa in una chiesa che noi conosciamo, è dovuta venire la polizia per sistemare le cose fra credenti. Pensate che siano considerazioni esagerate quelle che sto facendo? Che non è possibile che dei veri credenti possano arrivare a tanto? Purtroppo la realtà dei fatti conferma esattamente quanto sto asserendo. E c'è da domandarsi che testimonianza cristiana si può dare alle persone esterne alla Chiesa che assistono a tali spettacoli, cioè all'intervento della forza pubblica in una Chiesa. E magari si tratta delle stesse persone alle quali era stata resa una testimonianza, i vicini della Chiesa, qualche parente che ha assistito a questo evento così. E questa gente sta lì a esprimere un giudizio negativo, un giudizio deludente, che intanto ha distrutto per sempre il loro interesse al Vangelo, perché dice: ma se voi che dite che siete credenti e predicate l'amore, poi litigate fra di voi fino a far venire la polizia, ma che ci volete raccontare a noi? Ma di quale Bibbia state parlando? Di quale Vangelo state parlando? Questa gente non si accosterà più alla Chiesa, non vuol sentire più niente, e così la Chiesa ha perso la testimonianza che magari aveva portato avanti per tanto tempo. Sono fatti molto gravi questi qui, che dovrebbero scandalizzare, dovrebbero far vergogna, trattandosi di persone, credenti che sono state redente dal peccato per mezzo del prezioso sangue di Cristo e chiamate a mantenere l'unità, ascoltate bene, dello Spirito per mezzo dell'amore. È un'assurdità. Attuali problemi di Chiesa a confronto. Prima di introdurci nel tema che desidero presentarvi, attraverso questa serie di riflessioni, stamattina faremo un po' una piattaforma e poi costruiremo piano piano sopra, vuoi fare alcune premesse che ritengo essere necessarie, sostenendole con delle citazioni bibliche, perché se non si fanno le premesse senza citazioni bibliche direi qualcosa di mio, ma io non voglio dire niente di mio. Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 6. Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 6. Ricordando le trasgressioni passate del popolo di Israele, l'Apostolo Paolo ammonisce i credenti dicendo: or queste cose avvennero per servire di esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi. Nel contesto qui che sta descrivendo Paolo si parla del Vecchio Testamento, si parla di quel momento in cui Mosè ha lasciato il popolo ed è salito sul monte Sinai per prendere le tavole della legge. E il popolo, siccome Mosè ritardava, si è stancato e si è fatto un vitello d'oro. E poi hanno cominciato a mangiare, a bere fuori modo e si sono ubriacati, hanno fatto un macello, hanno fatto immoralità, hanno fatto tutto. Allora Paolo ha scritto queste parole qui. Facciamo un salto molto molto lontano, andiamo in Atti capitolo 20, Atti capitolo 20 e versetto 27. Atti capitolo 20 e versetto 27. È un contesto molto diverso. Paolo l'Apostolo si sta rivolgendo agli anziani di Efeso che ha chiamato a venire prima di lasciare la Chiesa, e l'Apostolo ricorda il ministero che aveva svolto fra di loro dicendo: perché io non mi sono tratto indietro nell'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Tutto il consiglio di Dio. Allora, la prima esortazione qual è? Sta nel fatto che dobbiamo far tesoro degli errori passati scritti nella Scrittura affinché servano di ammonimento a noi, a tutti noi oggi al tempo presente. La seconda esortazione invece è un invito rivolto particolarmente al predicatore o all'insegnante che è chiamata a denunziare senza preferenze e senza timori tutto il consiglio di Dio. Tutto il consiglio di Dio a volte non significa un predicozzo che fa bene e fa piacere a tutti, che Dio ci ama, stiamo tutti bene, che bello. Tutto il consiglio di Dio significa affrontare tutti gli argomenti della Bibbia, pure quelli che fanno male, anzi, quelli che fanno male, in modo che colpiscono l'ascoltatore in un modo diretto, come se il predicatore si stesse rivolgendo personalmente a lui. Vi è mai successo? A me sì. A me una volta predicavano, diverse volte quando predicano, mi sembra che Dio, ma chi gli ha detto a questo che io ho questa necessità così? Perché mi sta mettendo il dito sulla piaga proprio a me? No? Mi ha detto nessuno, è Dio che sta servendo di quella persona per mettere il dito sulla piaga, chiaramente. Ovviamente nessun predicatore degno di tale nome, interamente consacrato alla parola di Dio e al suo ministero, attenzione, dovrebbe mai e poi mai usare il pulpito come strumento individuale di accusa verso qualcuno in particolare. Nessun predicatore deve fare una cosa del genere, perché è squalificato. Certamente un anziano, o pastore, come volete chiamarlo voi, nella Chiesa che vive, ecco perché l'anziano è chiamato a stare nella comunità, non andare in giro a spasso, perché lui deve sorvegliare il gregge, lui si deve rendere conto di cosa manca, cosa sta succedendo alla Chiesa, che bisogno spirituale c'è che io posso intervenire per correggere, per aiutare, per esortare, per qualsiasi cosa. Questo è il compito dell'anziano, per cui deve osservare l'andamento della Chiesa e poi eventualmente intervenire, ma sempre in maniera totale, mai individuale. Dall'altra parte noi abbiamo la responsabilità di chi ascolta, e dovrebbe essere quella di andare oltre la persona che sta parlando per comprendere e accettare l'opera di Dio nella sua vita al fine di essere modellato dalla parola di Dio secondo la volontà di Dio. Ho creduto necessario fare queste premesse perché sento che in questa serie di riflessioni vi farò del male. Mi dispiace, ma vi farò del male e ci faremo del male. Ci faremo del male. Io veramente già mi sono fatto del male, perché quando mi preparavo mi sono fatto già del male da solo. Ma ci faremo del male. Però, se è la parola di Dio farci del male, ben venga. Ben venga. Perché quando Dio ci fa male, vuol dire che ci vuole fare bene. Sembra un controsenso, ma è la realtà. È la realtà, non ci credete? Vi leggo un altro due versetti. Seconda Corinzi, capitolo 7, versetto 10. Guardate bene queste parole dell'Apostolo. E dice: poiché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta a salvezza. Che cos'è la tristezza secondo Dio? È quello che sto dicendo, che quando Dio ci parla e ci penetra profondamente nel cuore, ci fa male e ci provoca una tristezza, perché noi siamo orgogliosi, peccatori, e ci riprende e ci fa male, ci deve far male. Però dice qui che produce un ravvedimento, cioè che io ascolto e capisco che Dio mi vuole riprendere e accetto questo ravvedimento che produce salvezza. Non sta parlando della salvezza, noi già siamo stati salvati, possiamo cambiare il termine, dice produce salute spirituale. cioè ci fa bene, ci fa bene. Attenzione, e della quale non c'è mai da pentirsene, come dicevo prima. Ma la tristezza del mondo, di chi non si vuole far correggere, il mondo intende il peccato, la ribellione, il mettersi contro praticamente, la tristezza del mondo cosa fa? Produce la morte, cioè non vai avanti nella tua crescita spirituale, ti fermi e non vai avanti. Ebrei capitolo 12, versetto 11, sto sempre costruendo un po', poi arriveremo ai punti anche che ci servono. Ebrei capitolo 12, versetto 11, ripete un po' la stessa cosa lo scrittore, forse Paolo, non lo sappiamo. Ora, ogni disciplina sembra, è vero, per il presente, non essere causa d'allegrezza, ma di tristezza, perché fa male, fa male, fa male. Però, poi, rende poi un pacifico frutto di giustizia per quelli che sono stati per essa esercitati. È molto importante questa parola esercitati, perché io posso ascoltare la riprensione di Dio, però se la rifiuto non sto essendo esercitato. E quando l'accetto e la metto in pratica, Dio mi sta riprendendo, allora la esercito, lo faccio quello che Dio vuole e mi rende un pacifico frutto di giustizia, dopo. Un pacifico frutto di giustizia, non prima, quando sono stato esercitato. Giustizia e pace sono due elementi fondamentali che dovrebbero caratterizzare la vita di una Chiesa sana che è fedele alla parola di Dio. Allora, una prima introduzione. Attuali problemi di Chiesa a confronto. La Chiesa di Corinto, un gruppo di credenti che si era formato attraverso la predicazione dell'Apostolo Paolo durante il suo secondo viaggio missionario, un ambiente particolarmente difficile, corrotto, immorale, caratterizzava la vita di questa città. E c'erano due motivi particolari, oltre che la gente corrotta normalmente, ma c'erano due motivi importanti. Il primo era il grande porto commerciale di Corinto, che era uno dei porti più importanti, e poi in quella zona si incrociavano diverse vie importanti di comunicazione che legavano quella parte dell'Oriente all'attuale Europa di oggi. E dove c'è porto, dove ci sono vie che si incontrano, c'è confusione. E dove c'è la confusione regna l'immoralità e la corruzione, ovviamente. Paolo, come si evidenzia chiaramente nella prima parte del capitolo 2, se potete vederla brevemente, capitolo 2, predicò il Vangelo in questa città con grande attenzione e premura, proprio per infondere in queste persone le basi della vera fede cristiana. E guardate cosa dice. Dice infatti, i primi versetti, quanto a me, fratelli, quando venni a voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parole e di sapienza, che ce n'aveva Paolo di eccellenza di parole e di sapienza, poiché mi proposi, cioè in qualche modo dice mi autolimitai, mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. In quel caso Paolo ha proprio predicato un Vangelo molto molto ristretto e concentrato, non si è allargato magari parlando del Vecchio Testamento, degli ebrei, ma proprio un messaggio molto sintetico, dritto, parlando di Cristo e Lui crocifisso. E poi io sono stato presso di voi con gran debolezza, con gran timore, notate questa parola, gran debolezza, gran tremore. Non riesco a immaginare, scusate l'Apostolo Paolo per l'immagine che ho della sua personalità, determinato, uno che mena, come si dice a Roma, secco, che sta lì e trema davanti ai credenti, c'ha paura di quello che fa perché vuole stare attento, gran tremore, gran timore. E la mia parola, la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazioni di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini che parlano tanto, ma sulla potenza di Dio. Che cosa significa dimostrazione di spirito e di potenza? Significa esattamente che quello che Paolo predicava lo viveva in mezzo a loro. Quello che Paolo predicava lo viveva, gli faceva vedere che lui era una persona cristiana, che quello che ha predicato trasformava la sua vita. E questo la gente ha bisogno di credere, non delle chiacchiere, perché di chiacchiere ne fanno fin troppi i politici. Noi credenti dobbiamo dimostrare con la nostra vita quello che crediamo, altrimenti non serve a niente. Possiamo dire delle bellissime parole, fare una bellissima figura, ma non abbiamo fatto niente. E la fede della persona che dirà, ascolterà quello, non è una fede fondata sulla parola di Dio, è una fede fondata sugli uomini che non serve a niente, non serve a niente. Allora, questa lettera, come affermano alcuni studiosi, è stata scritta dall'Apostolo da Efeso, si presume, circa 5 anni dopo i fatti che ho appena descritto adesso. Che cosa era successo in questa chiesa che, come si comprende dall'intero contenuto, era diventata una spina nel fianco dell'Apostolo Paolo per una marea di problemi che avevano? Ma cosa era successo? Lo vedremo che era successo. Di solito Paolo inizia le sue lettere incoraggiando e elogiando i credenti, i destinatari, per l'opera che stanno portando avanti, li incoraggia. Soltanto 2 lettere non sono così. I Corinzi, la prima lettera ai Corinzi, vedremo fra poco, e i Galati. Ai Galati non fa nessun elogio, anzi è piuttosto arrabbiato. E in questo caso noi notiamo che Paolo inizia con una garbata esortazione che si trasformerà subito in una severa riprensione. Vi leggo i versetti. Prima Corinzi, capitolo 1, dal versetto 10 al versetto 17. Sono soltanto 7 versetti. Prima Corinzi, capitolo 1, dal versetto 10 al versetto 17. Ora, fratelli, io vi esorto, per il nome del nostro Signore Gesù Cristo, ad avere tutti un medesimo parlare, a non avere divisioni fra voi, ma a stare perfettamente uniti in una medesima mente, in un medesimo sentire. Perché, fratelli miei, mi è stato riferito intorno a voi da quei di casa Chloe che vi sono fra voi delle contese. Voglio dire che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono d'Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo. Ma Cristo egli diviso? Paolo egli stato crocifisso per voi, o voi siete stati battezzati nel nome di Paolo? Io ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi salvo Crispo e Gaio, cosicché nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana. Del resto non so se ho battezzato alcun altro, perché Dio non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Io vi esorto, fratelli, per il nome del nostro Signore Gesù Cristo, ad avere tutti un medesimo parlare, a non avere divisioni fra voi, stare perfettamente uniti in una medesima mente e in un medesimo sentire. Allora, il problema di questa chiesa si evidenzia chiaramente dalle parole stesse di Paolo. A Corinto si erano formate delle divisioni interne alla chiesa, dei gruppi, delle fazioni che entravano continuamente in conflitto fra di loro. Questo stava succedendo. L'Apostolo, come notiamo, con molta, molta sapienza e discernimento spirituale, venuto dal Signore sicuramente, non affronta subito il problema in un modo diretto e autoritario, ma si fa premura di agire con molta, molta delicatezza per evitare, come diciamo noi in gergo, di gettare benzina sul fuoco. E già c'era un bel fuoco. E come? E vedete come agisce, no? Bisogna vedere un po' la psicologia di Paolo spirituale. Io vi esorto, fratelli, per il nome del Signor nostro Gesù Cristo. Bello? Con queste parole Paolo intende inizialmente raggiungere due scopi importanti. Primo, usando questi appellativi fratelli e nostro Signore, l'Apostolo intende subito familiarizzare di nuovo, visto che è stato 5 anni fuori, con i suoi lettori, scendendo al loro livello. Senza far pesare loro il fatto che lui stesso li aveva evangelizzati e nello stesso tempo avere così la libertà poi di potersi esprimere con grande sincerità. Ha creato subito questo ponte importante e necessario. In secondo luogo Paolo cerca di evitare, almeno al momento, l'imposizione della sua autorità apostolica perché ha pensato che potrebbe infastidire in questo momento i suoi lettori maturi come fosse un giudizio diretto personale. E allora cosa fa? Chiama in causa la sovranità di Cristo. Bella mossa, dico così romanesco, ma un'intelligenza notevole, spirituale. Per non attaccarli, li prende di fianco e dice infatti categoricamente: per il nome del Signor nostro Gesù Cristo. È Lui l'autorità, io agisco attraverso Lui, ma Cristo è l'autorità. Fatte queste premesse, poi, come fosse un bravo psicologo, Paolo affronta il problema citando al positivo, anche questa è una bella cosa che mi ha colpito, quelli che erano gli elementi negativi che portavano il dissenso e lo scompiglio nella Chiesa. Non ha detto voi state sbagliando, voi subito li attaccate, no, gli ha detto il contrario, dovete fare così. E li vediamo. Per avere un riscontro bilanciato di quello che sta succedendo, cerchiamo di vedere insieme le due facce della stessa medaglia. Primo, vi esorto a stare perfettamente uniti. Notate questo termine, perfettamente uniti, è qualcosa di più di stare uniti, perfettamente uniti. Dottrinalmente parlando, una chiesa disunita all'interno non può più essere definita chiesa nel senso strettamente biblico. Perché? Perché contraddice le basi stesse della fede cristiana, iniziando proprio dalla perfetta unità che esiste all'interno della Trinità stessa. Se la Chiesa deve riflettere Dio, e Dio è un Dio trino, composto da 3 persone perfettamente unite fra di loro, anche la Chiesa deve riflettere questa unità così profonda, altrimenti non è una Chiesa, se è divisa, perché deve rappresentare l'unità della Trinità. Una Chiesa divisa all'interno, peccando, contraddice l'opera stessa dello Spirito Santo, il quale ministero è proprio quello di creare l'unità dello Spirito e di riunire i salvati in un'unica realtà, non solo spirituale, attenzione, ma anche di vita vissuta, che vedremo fra poco, no? Che un solo Signore, un solo Dio, Padre di tutti, sopra tutti, fra tutti e in tutti, dice agli Efesini. Una Chiesa divisa all'interno contraddice l'opera redentrice di Cristo, che dovrebbe invece riunire sotto lo stesso sacrificio tutti coloro che sono stati affrancati e giustificati per mezzo del suo sangue. Una Chiesa divisa all'interno rinnega praticamente il mandato di testimoniare il Vangelo nel mondo, contravvenendo quel comandamento di Gesù che dice: da questo conosceranno che siete miei discepoli, se litigate fra di voi, se vi parlate male alle spalle, no? Se vi amate gli uni gli altri. Ed infine una Chiesa divisa all'interno si ridurrà ad un semplice incontro di persone motivate da pensieri religiosi e forse da interessi piuttosto umani che spirituali, andando a realizzare quella triste possibilità citata da Gesù nel Vangelo di Matteo di quel sale che diventa insipido e non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Mi dispiace dirlo, ma mi sento di dirlo, parecchie chiese, specialmente quelle che vengono dalla Riforma, queste denominazioni antiche, hanno fatto questa fine qui. A Roma ce ne sono tante, chiese morte, non c'è più vita dentro. La gente guarda da di fuori, ma chi sono questi? Un'offesa al Signore. Ovviamente, come tutti sappiamo, il piano di Dio per la Chiesa non è assolutamente quello che sto dicendo. Realizzando questa straordinaria realtà sulla terra, Dio voleva e vuole che la Chiesa lo rappresenti come testimonianza efficace di verità, la Bibbia, di amore, di salvezza, di pace. Elementi che dovrebbero caratterizzare la vita di una Chiesa sana che sta crescendo verso la maturità. Secondo punto. In che cosa, secondo Paolo, questi cari fratelli di Corinto dovevano dimostrare unità? Egli qui cita in sequenza, come avete notato nella lettura, tre azioni che stanno alla base dei rapporti interpersonali che normalmente favoriscono la comprensione e l'unità fra le persone. È un po' buono per tutti questo, ma particolarmente per la Chiesa. Dobbiamo avere un medesimo parlare, dobbiamo avere una medesima mente, dobbiamo avere un medesimo sentire. Allora, per dare un senso logico umano, almeno secondo la mia logica, queste tre azioni e facilitarne lo sviluppo, così che comprendiamo bene, io inizierei da quella di mezzo. Dobbiamo avere una medesima mente. E quella è la parte principale. Che intendeva dire l'Apostolo Paolo con questo? A parte che i sinonimi di una sola mente significano anche tre cose importanti. Avere lo stesso pensiero, ho visto sul dizionario. Avere la stessa visione. Avere uno stesso fine. Sono cose che uniscono tutte e tre queste. Ma cosa intendeva dire Paolo ai Corinti con questa espressione? Che cosa vogliono dire a noi oggi queste parole? E qui vi dico, facciamo attenzione a quello che dirò fra poco, perché lo ripeterò, e voi direte, ma che Tonino ripete sempre le stesse cose? No, lo ripeterò perché penso che ci deve entrare proprio in testa, molto profondamente, altrimenti se non capiamo questo concetto, vi ho detto che erano un po' dei messaggi un po' particolari, se non comprendiamo questo concetto noi continueremo a guardarci qualche volta malamente e non ci capiremo. E forse bisticceremo pure, però se capiamo bene questo concetto e ci entra bene in testa, questo ci aiuterà secondo me molto, che non è un concetto strano, voi lo sapete meglio di me, io ve lo ripeto. Allora, la Chiesa di Corinto, come d'altra parte ogni Chiesa anche oggi, è formata da persone, individui diversi fra di loro. A volte ci sono divisioni per razza, c'è qualcuno che viene da una nazione diversa, con una cultura nazionale diversa, siamo diversi per cultura qui, ci sono delle persone laureate, qua dentro ci sono persone, scusate, che hanno fatto la quinta elementare come me, non mi offendo, ho fatto la quinta elementare, a quei tempi era la quinta elementare quando andavo a scuola io, e poi non mandava da studiare, volevo lavorare e mi sono messo a lavorare e grazie a Dio lavoro fino a oggi. E poi ci sono persone diverse per ceto sociale. Alcune frequentano degli ambienti altologati, altri fanno una vita semplice come tutti, la maggior parte di noi. Ma quello che è diverso è una cosa particolarmente, siamo diversi nella personalità. Qui dentro non c'è nessuno uguale identico a un altro. Qui dentro non c'è nessuno. Forse ci sono due che per certe affinità sono d'accordo, ma non sono uguali neppure loro. Siamo ognuno diverso dagli altri. Allora, che succede? La conversione a Cristo ci unisce spiritualmente come persone, ma non ci unisce umanamente come carattere, facendo ciascuno di noi degli automi, dei burattini che camminano tutti insieme. Queste persone salvate, dunque, siamo noi, entrano a far parte della Chiesa conservando ciascuna la propria identità. Queste diverse identità, però, creerebbero sicuramente dei conflitti fra di loro, come avviene normalmente in ogni gruppo sociale. Vi porto l'esempio più banale, alla riunione di condominio, che quasi si scannano qualche volta. Sembra che gli va a levare il pane dalle mani, quasi si uccidono. Quindi, la Chiesa, essendo diversa, queste persone necessitano tutte, e quando dico tutte indistintamente, non di essere modellate. C'è una scarta vetrina dal di fuori, gli diamo una mano di pittura al volo e sta a posto. No, devono essere riformate. Riformate, da dentro. Dobbiamo avere una nuova mente, come dice Paolo. Siate rinnovati, trasformati attraverso il rinnovamento della vostra mente. Devono essere riformate. Ora, nella Chiesa non ci sono leggi che gli anziani hanno messo, allora per essere riformati dovete fare totte, no, non ci sono leggi umane che possono compiere un'opera così profonda di trasformazione, perché anche se ci fossero, non arrivano in fondo al cuore nostro, possono dare una cambiatina così, ma noi abbiamo bisogno di essere riformati. Allora questa è un'opera che fa lo Spirito Santo, è un'opera soprannaturale che lo Spirito Santo compie in ogni credente per mezzo di cosa? Della parola di Dio. E questa è la legge che ci unisce. Noi siamo diversi, personalità diverse, ma dobbiamo entrare in un canale. Facciamo conto che c'è un invaso, entriamo, e poi questo invaso si stringe e forma un canale, un imbuto. E noi dobbiamo entrare in quello. Chi ci fa entrare in quello? Il pensiero mio? No, ma chi è Tonino? Un altro pensiero? No, ognuno c'ha il pensiero suo. È la parola di Dio. Quando noi ubbidiamo la parola di Dio, la mettiamo in pratica, ci incanaliamo da soli in questo invaso. Ora, naturalmente tutto questo non avviene automaticamente, ma fa parte di un progresso, fa parte di una crescita che a volte ha tempi diversi da persona a persona, a seconda della volontà, della nostra disponibilità a poter mettere in pratica la parola di Dio. Evidentemente, ritorniamo ai Corinzi, evidentemente questi cari fratelli avevano lasciato poco spazio all'opera di trasformazione dello Spirito Santo e di conseguenza si trovavano a combattere nella carne, immaturi, fra di loro con pensieri contrastanti, quello che ho detto poco fa. E questa è una realtà che trova sicuramente la giusta motivazione nella seconda azione citata qui dall'Apostolo. Vi esorta di avere un medesimo sentire. Queste divisioni interne, frutto di una presente immaturità spirituale nella Chiesa, derivavano sicuramente dall'atteggiamento e dalla mancata serietà con la quale questi corinzi ricevevano e mettevano in pratica la parola di Dio. Ma come potevano crescere nella conoscenza, come potevano crescere nella maturità se preferivano ascoltare soltanto quello che gli faceva più piacere e da chi gli era più simpatico per come predicava? Dobbiamo renderci conto che quando mettiamo ostacoli come pregiudizi o l'essere prevenuti o anche semplici sensazioni personali verso chi sta esercitando il ministero della parola, stiamo anche limitando l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita e stiamo facendo male a noi stessi, non al predicatore. Stiamo facendo male a noi stessi. Avere una medesima mente, avere un medesimo sentire, avere un medesimo parlare. Dice, ma che c'entra il parlare con l'unità? No, c'entra. Perché si forma un modo di parlare nella Chiesa, un gergo, chiamiamolo così, cristiano, che dimostra che siamo uniti. È una dimostrazione di unità anche quando parliamo. Ovviamente non stiamo parlando dell'uso comune di una lingua conosciuta, neppure di un linguaggio angelico, e voi mi capite quello che voglio dire, ma l'Apostolo Paolo intende riferirsi a quel modo, a quel gergo di parlare cristiano presente nella Chiesa che, prescindendo da una medesima mente e da un medesimo sentire, testimonia l'unità e l'accordo e l'armonia attraverso le parole stesse dei credenti. Gesù ha detto: dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Allora, se i nostri cuori saranno ripieni della presenza di Dio, della parola di Dio, allora anche le labbra dei credenti, ne manifesteranno una perfetta sintonia. Che significa parlare il gergo cristiano? Vi faccio un esempio banale, forse un po' sciocco. Se io vi dico adesso bisogna nascere di nuovo, mi capite? voi che siete qui nella Chiesa, non chi non fa parte della Chiesa, se io dico bisogna nascere di nuovo, mi capite? Se io esco qui fuori dalla Chiesa, salgo gli scalini, e la prima persona che incontro gli dico tu devi nascere di nuovo, quello dice tu sei scemo, perché non sta parlando una cosa che lui non capisce. L'Apostolo Paolo era piuttosto preoccupato, turbato da quello che stava accadendo a Corinto, perché alcuni fratelli, continuando nella lettura del testo, gli avevano comunicato precise informazioni negative di quello che stava succedendo. Vedi versetto 11, infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa Chloe che per voi ci sono delle contese. E a questo punto Paolo si libera finalmente da quelle delicatezze, da quelle remore che fino adesso ha avuto ed entra direttamente nel vivo della questione. Versetti 12 e 17. Voglio dire che ciascuno di voi dice io sono di Paolo, io sono d'Apollo, un altro gruppo, io sono di Cefa, che poi Cefa non so come c'entrava, ma forse hanno sentito parlare di Pietro qualcuno, e poi c'era un gruppo che diceva no, io sono di Cristo, permetti. Io ringrazio Dio, dice Paolo. Ah, poi Paolo dice, Cristo egli diviso? Paolo egli è stato crocifisso per voi. Immagino che qui il tono della voce era molto forte. O voi siete stati battezzati nel nome di Paolo? Io ringrazio Dio che non ho battezzato alcuni di voi, salvo Crispo e Gaio e forse qualcun altro, così che nessuno può dire che foste stati battezzati nel mio nome. Poi Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia ritenuta vana. L'immaturità di questi fratelli di Corinto è arrivata al punto tale da idealizzare spiritualmente le persone. Come se si trattasse di una gara sportiva, facevano il tifo per l'uno o l'altro dei servitori del Signore che ha messo in mezzo a loro. Pensate a che punto erano arrivati. E sceglievano quello che più gli piaceva, forse per come parlava, perché non gli dava tanti problemi, non gli creava difficoltà, gli faceva piacere come parlava. Gruppi, fazioni, correnti che litigavano fra di loro innalzando, abbassando l'uno o l'altro dei servitori. E non c'erano, come ho detto, soltanto simpatizzanti di Paolo, di Apollo, di Pietro, ma perfino di Cristo. Io sono di Cristo. È roba da gettare nello sconforto più nero un uomo come Paolo, che pochi anni prima si era imposto, come abbiamo letto, di predicare soltanto Cristo e lui crocifisso. Allora, se gli errori del passato, come abbiamo letto all'inizio, servono di ammonimento per tutti noi nel tempo presente, io non credo che sia giusto davanti al Signore ignorare o prendere con superficialità gli avvertimenti di questa mattina. Purtroppo l'umanità e la carnalità nei credenti non si è fermata ai tempi dei Corinzi, ma anche oggi nelle chiese c'è carnalità, c'è immaturità. Anche nella nostra Chiesa esiste il pericolo reale che avvengano conflitti e divisioni. C'è. Ricordiamo che il nostro comune nemico, del quale ultimamente parliamo un po' poco, ma c'è, non dobbiamo aver paura, ma c'è questo nemico, non facciamo finta che non c'è, perché c'è, ed è sempre in agguato, pronto a sfruttare ogni occasione favorevole che si presenta, e spesso approfitta dei nostri difetti e delle nostre debolezze umane per colpirci. Vi porto qualche esempio sul quale dobbiamo fare molta, molta attenzione. Ce ne saranno di più. Io almeno ho pensato a questi esempi che si mette dentro il nemico per crearci delle grandi difficoltà e delle divisioni. Quando ci sono nuovi progetti, attenzione, campanello d'allarme. Quando ci sono nuovi progetti, quando ci sono cambiamenti importanti, anche spirituali, un anziano nuovo, qualcuno che se ne potrebbe andare, qualsiasi cosa, ma quando c'è questo tipo di cambiamento è molto pericoloso. Quando ci sono decisioni importanti che la Chiesa deve prendere in un senso comune, come la riunione dei membri annua. Attenzione, Veniamo qui, quando veniamo a questi incontri che ci riguardano tutti, col campanello pronto, pronto, perché sicuramente il diavolo approfitta di queste diversità di opinione per creare delle grandi difficoltà. Dobbiamo fare molta, molta attenzione. Mi ricordo, è una cosa personale, che uno dei primi messaggi che ho predicato alcuni anni fa qui nella Chiesa, proprio quando siamo entrati in questa sala, quando è toccato il mio turno, ho predicato un messaggio, non mi ricordo bene, però mi ricordo questa frase che mi è rimasta sempre impresso e che mi è rivenuta in mente mentre mi preparavo. Ho detto: fratelli, non dobbiamo temere gli attacchi che vengono dall'esterno, perché quelli ce li dobbiamo aspettare, ma dobbiamo temere più gli attacchi che vengono dall'interno alla Chiesa, perché sono quelli che Satana usa. Di fuori lo sappiamo che la gente non crede a noi, che ci fa delle opposizioni perché non siamo evangelici, perché non crediamo alla Madonna, perché non ci inginocchiamo davanti ai santi, perché pensano chissà che siamo e poi non sanno niente di quello che siamo. Molte volte è tutta fantasia e nient'altro, che non sanno. Però quello lo sappiamo noi, lo sappiamo, non ci deve far spaventare. Invece no, non ci deve spaventare, ma dobbiamo fare attenzione invece a quello che il Satana può fare fra di noi nella Chiesa. Una Chiesa disunita fra i credenti, infatti, non è più una Chiesa che sta glorificando Dio, ma è un insieme di persone che hanno fallito tutti, non solo gli anziani, la loro persona, il loro personale obiettivo spirituale. Quando una Chiesa fallisce non è colpa di uno, è colpa di tutti. Se siamo un corpo fatto di tante membra, non posso dire che il braccio solo è sbagliato. Se il corpo fa una cosa sbagliata, vuol dire che tutto, dalla mente alle altre cose, ha fatto fare quell'azione sbagliata. Perciò una Chiesa disunita è un fallimento di tutti, tutti indistintamente, dal primo all'ultimo dei credenti. Abbiamo fallito l'obiettivo spirituale dando la peggior testimonianza cristiana che si possa mai dare. Cristo egli diviso? No. Paolo è stato crocifisso per voi? No. Siete stati voi battezzati nel nome di Paolo? No. E l'Apostolo, come vediamo, reagisce con determinazione e veemenza al grande segnale negativo che stavano dando questi credenti. Così, l'insegnamento che ci viene da lontano questa mattina qual è? Principale. È che il Signore vuole ricordare a tutti noi questa mattina una cosa particolare, e cioè la centralità di Cristo nella nostra vita. Attraverso queste parole, la centralità di Cristo nella nostra vita, la centralità di Cristo nella Chiesa. Cristo è il centro della nostra vita, Cristo è il centro della nostra Chiesa. Più avanti in questa stessa lettera, e ne parlerò, egli parlerà del ministero suo e degli altri fratelli che hanno collaborato con lui per la nascita e per la crescita di questa Chiesa, e dice: io ho piantato, Apollo ha innaffiato, due uomini, ma è Dio che ha fatto crescere. È Dio che fa crescere, non sono le persone. Questa Chiesa stessa ha avuto un iniziatore, ma tanti fratelli hanno collaborato fino ad oggi a portare avanti il ministero spirituale di questa Chiesa. E Dio ha dato doni diversi, l'abbiamo sentito ultimamente qui nella nostra Chiesa. Usa le persone nella Chiesa alle quali ha dato dei doni particolari affinché questi siano poi esercitati per il bene comune di tutti i credenti. E lo scopo di Dio in quest'opera di crescita e di santificazione non è quella di esaltare il possessore del dono. Non c'entra niente il possessore del dono, come accadeva a Corinto. Quello che le persone idealizzavano qualcuno, spostando anche seppur minimamente l'asse della centralità che appartiene esclusivamente a Cristo. Quando una persona, un pastore, un anziano importante, questo senza offendere nessuno, non abbiamo opinione, prendetela come volete, però la dico, in America c'è la figura del pastore che è preminente anche sopra gli altri anziani. E secondo me è molto pericoloso quando una persona sola centra tutto quanto la Chiesa su di sé. Perché? Innanzitutto perché si sente orgoglioso, e siamo tutti orgogliosi, e diventa pericoloso il suo orgoglio. E poi, se questo casca, e quante volte è successo, in una immoralità o qualche cosa, è uno scandalo incredibile. Come era stato in alto, aveva innalzato tutto, nello stesso modo casca giù e fa cascare tutta la Chiesa. Cristo è la centralità della nostra vita, Cristo è la centralità della nostra Chiesa. Allora, normalmente questo tipo di attaccamento è presente e comprensibile nei giovani credenti, cioè le persone che si convertono di solito si attaccano un po' alla persona che l'ha portati alla fede, o almeno che li ha aiutati ad andare alla fede, e quindi c'è questo legame, è normale questo, è normalissimo, anche se poi piano piano la persona che l'ha portata alla fede deve piano piano cercare di spostare questo centro da se stesso e portarlo alla centralità di Cristo, perché quella persona poi deve attaccarsi a Cristo, non a chi l'ha portato a Cristo, non so se mi spiego. E questo io ritengo che sia normale, è successo a me, è successo a tante persone che sono venute alla fede per mezzo di me. Ringrazio Dio per questo, però piano piano bisogna poi spostare questo centro. Ma non è più normale quando sono credenti adulti, quando sono credenti che da anni sono credenti già, che conoscono la parola di Dio. Allora questa è un'anomalia che dobbiamo mettere e prendere in considerazione. Per motivi personali, per presenza fisica, per altre cose, abbassare oppure mirare esclusivamente ad una persona. Io sono di Paolo, io sono d'Apollo, io sono di Pietro, io sono di Cristo, io sono di Bill, io sono di Fausto, sono di Massimo, sono di Tonino, sono di Andrea, sono di qualcun altro, ma non è questo. Non è questo. Siamo tutti di Cristo, veramente di Cristo. Era un'immaturità di questa Chiesa, questo era un problema soltanto. Nelle prossime domeniche, a Dio piacendo, vediamo la radice di questo problema, perché c'è la radice di questo problema, e vedremo anche altri elementi che derivavano da questa situazione, che erano gravi, molto gravi, di una immoralità che vedremo più avanti, incredibile neppure fra i credenti. Ma com'è possibile possa succedere una cosa fra i credenti? Eppure è successa. Attuali problemi di Chiesa a confronto. Signore, ti ringraziamo per questa riflessione di stamattina, ti ringraziamo per questa lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Forse se l'avesse scritta un uomo, come alcune persone credono, non avrebbe mai parlato degli uomini così come ha parlato stamattina. Invece tu l'hai permesso, lo Spirito Santo l'ha permesso, proprio perché siamo così e perché tu ci ami e vuoi correggerci e vuoi trasformare le nostre vite per mezzo della tua parola. Non siamo uguali questa mattina, siamo diversi, e per questo tante volte succedono dei conflitti, succedono delle cose che tu non gradisci assolutamente, e stiamo tutti crescendo. Signore, ti chiediamo di aiutarci, che possiamo comprendere questo fatto, che nessuno di noi è perfetto, che stiamo tutti quanti crescendo verso un'unica realtà. Ti chiediamo, Signore, di benedire stamattina ancora le nostre riflessioni, anche nelle prossime settimane, se possiamo essere presenti, così che abbiamo un concetto molto molto chiaro, completo, di quella che è la vita nella Chiesa, all'interno della Chiesa, fra noi, che ci amiamo e che vogliamo continuarci ad amare sempre di più. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.